Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Siamo oggi all'ultima puntata prima della pausa estiva e abbiamo pensato di consigliarvi una lettura che in qualche modo possa accompagnare ciascuno di voi, chi lo vorrà naturalmente, durante queste settimane più calde dell'anno, approfittando per poter conoscere di più, un po' più dettagliatamente, anche per uscire dai luoghi comuni, quel periodo storico che è chiamato Medioevo. Un Medioevo che per troppo tempo è stato definito come un periodo di secoli bui, un Medioevo che invece si è già rivelato da tempo, ma si rivela ancora di più ogni giorno un periodo straordinario, ricchissimo, pieno di sensibilità, naturalmente, con i suoi momenti tristi e le sue guerre. Il professor Ferrero, che è l'ospite di oggi, ci consiglierà un libro. Insieme a lui cercheremo di capire perché è andato a scovare tra gli scaffali un libro non proprio recentissimo, ma di grande valore. Un libro che porta la firma dello storico francese Guy Bois. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei.
Dunque, questa puntata che apre l'esperienza estiva di Quilisma, da qui in avanti andremo appunto verso l'autunno con la riproposizione di alcune repliche nelle quali lei sarà presente con il ciclo dedicato al monachesimo. Dicevo, andando verso l'estate, il vivere l'estate, vogliamo proporre qualche cosa di diverso. Qualcosa di diverso per stare simbolicamente sotto l'ombrellone impegnando la mente. Perché no, cercando di conoscere meglio il Medioevo. Lei abbiamo chiesto di andare a ricercare nella sua biblioteca un testo che potesse essere ancora di attualità e essere riproposto senza andare a pescare negli studi recenti che non sempre assolvono al compito che gli è stato attribuito. Di che cosa si tratta, professor Ferrero?
Beh, se vogliamo pescare nell'antico, se vogliamo così dire, in un certo senso, possiamo pescare testi un po' meno conosciuti, meno pubblicizzati, meno famosi, di studiosi comunque importanti. Potremmo partire da questo lavoro di questo storico francese, che è Guy Bois, peraltro estremamente legato alla scuola delle Annales, quindi comunque alle Lefebvre, comunque a Duby e alle Goff, che ha fatto questo lavoro interessantissimo, che ha delle attinenze con l'attualità. Il lavoro si intitola L'anno 1000, il mondo che si trasforma. Apparentemente può essere un testo banale, perché nella mentalità comune il 1000 è una sorta di spartiacque, una sorta di porta che si chiude e che si apre verso un nuovo mondo. In realtà poi non è esattamente così. L'anno 1000 è una cosa inventata da noi.
Infatti volevo sottolineare questo aspetto. L'anno 1000 è più un problema per noi ormai del terzo millennio che evidentemente per coloro che ci sono passati da un millennio all'altro.
Assolutamente sì. Si tenga anche presente che quello, il testo principale conosciuto, che è quello di Rodolfo il Gabbro, che del 1000 ha fatto una sorta di spartiacque effettivamente tra due millenni, mette in rilievo semplicemente delle cose che noi abbiamo enfatizzato, cioè questo passaggio che i medievali non conoscevano, perché non conoscevano esattamente neanche l'anno in cui vivevano, e che è diventato una sorta di anno, come dire, simbologico, come un anno di spartiacque tra due mondi diversi, ma in realtà non è stato così. Se vogliamo vederla invece in un anno più di lungo periodo, sicuramente gli anni, forse i decenni e anche i secoli, che fanno da spartiacque tra il X e l'XI secolo e poi il XII, rappresentano invece un momento molto importante, poiché sono il risultato di cambiamenti sociali, climatologici, politici assolutamente rilevanti. Allora, da questo punto di vista sicuramente l'anno 1000, ma non inteso come anno ma come metafora di decenni, è assolutamente importante.
Ecco, professore, lei ha scelto questo volume, ci diceva prima, Guy Bois, uno storico importante di qualche decennio fa, tra l'altro per certi versi anche impegnato politicamente, soprattutto a sinistra. Quando uscì questo libro, come venne accolto dalla critica?
In quegli anni l'attenzione verso questo passaggio era assolutamente diversa da quello che è oggi. Bois era uno storico, come ho detto in precedenza, molto legato a storici progressisti che guardavano al di là, pensiamo a Marc Bloch, a Dubin in modo particolare, che ha fatto la prefazione anche di questo volume, e quindi era una visione del mondo medievale completamente diversa da quella che abbiamo oggi, ma molto attenta al particolare, anche se ci troviamo in ambito storiografico francese, che era legata più ad una storiografia di minori particolari, di più ampiezza di vedute, tant'è che il lavoro è incentrato sostanzialmente sulla evoluzione di un villaggio medievale, e a partire da questo punto focale ci si dirige verso momenti più importanti, molto più ampi, che riguardano la storia medievale ad ampio raggio. Ma ciò non toglie che quegli anni, che sono stati molto importanti per l'evoluzione della storiografia in ambito medievistico, abbiano rappresentato comunque un punto di partenza per una visione molto diversa, e che credo si possa ricollegare, e questa è stata la mia scelta di questo lavoro, anche un pochino misconosciuto, si possono ricollegare decisamente all'oggi.
Professore, il libro che ha scelto lei, sì, non era certamente in testa alle classifiche delle vendite dei libri, però il fatto che lo abbia pubblicato in traduzione l'editore La Terza in qualche modo ci conforta appunto della proposta che ci fa lei, ma appunto lo diciamo in relazione al momento in cui fu pubblicato. Ecco, di che Medioevo ci parla Bois? Un Medioevo che sta cambiando qualche cosa, che vede la società in cambiamento, il tessuto agricolo e sociale che vede dei mutamenti all'orizzonte?
Certamente, ma non è soltanto un'opinione di questo storico o del grande e compianto Duby che è mancato diversi anni fa. È un Medioevo che effettivamente, dopo aver passato dei periodi che non amo assolutamente definire bui, perché comunque ogni momento del Medioevo è un passo verso il Rinascimento e quindi è importante, ma è un momento effettivamente di cambiamento, un cambiamento dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista climatico, ed è per questo che la mia scelta è andata un po' in questo senso. Cambiamento climatico. Dopo il 1000, o meno diciamo nell'undicesimo e poi nell'avanzato undicesimo verso il dodicesimo, il clima in Europa cambia in maniera radicale, in maniera opposta a quello che sta succedendo oggi, poiché noi ci stiamo avviando verso un riscaldamento globale, tutto a discutere peraltro, ma non è questo il momento né il tema. Un cambiamento climatico che comporta situazioni maggiormente favorevoli per la popolazione, e quindi una ripresa dell'agricoltura, una ripresa delle nascite, una ripresa delle rese agricole che consentono una vita più facile, più agevole in questo modo. Ma nello stesso tempo abbiamo anche una escalation militare, ovvero una violenza che nell'undicesimo secolo diventa estremamente importante. Da questo punto di vista possiamo pensare che il momento che stiamo vivendo effettivamente ha qualche analogia. Naturalmente si tratta di analogie lontane, le cerchiamo noi forse, ma esistono. Quella violenza che allora vivevano e che portò poi nel giro di pochi decenni anche alla realizzazione di quell'evento che oggi ci appare mediatico, che sono le crociate, è quello che stiamo vivendo noi, con questo momento di guerra tra Russia e Ucraina, ma dello stesso punto di vista è un'evoluzione climatica. Noi stiamo vivendo un momento estremamente difficile, creato da noi o forse no, non soltanto, ma che in qualche modo ci consente di creare una sorta di parallelismo con quei decenni.
Professor Ferrero, di che società stiamo parlando? Cioè, lei appunto ci parla di cambiamenti climatici, ci parla di un'agricoltura che deve necessariamente fare i conti con questo, e anche una società vista nella sua interezza, ma facendo una fotografia, seppur generale, di questa società, di che cosa stiamo parlando?
Effettivamente è un momento estremamente complesso. Anche in questo ambito possiamo sicuramente paragonarla in qualche modo al nostro cambiamento sociale. Se ci pensiamo, gli ultimi due anni che hanno comportato delle modificazioni di comportamento, di relazioni umane, lavorative, ebbene quegli anni, quei decenni a cavallo del mondo medievale dell'anno 1000, diciamo tra undicesimo e dodicesimo secolo, sono stati anni estremamente complessi. Complessi perché il cambiamento sociale ha in qualche modo modificato anche i comportamenti delle persone. Una temperatura che aumentava in quegli anni, la possibilità di coltivazioni di maggiore respiro, di maggiore resa soprattutto, hanno portato lentamente, ma neanche troppo, anche ad un aumento della popolazione. Perché se io posso dare ai miei figli più cibo, posso anche avere più figli. Pare banale da un certo punto di vista, ma non lo è. È banale per noi che siamo abituati comunque ad avere ogni giorno tutto quello che ci serve, tutto quello che abbiamo di necessità nella vita quotidiana. Ma in quel mondo, quel cambiamento che ha portato alla disponibilità di beni di prima necessità decisamente superiore a quello che era in precedenza, bene, ha consentito la crescita economica, la crescita demografica, la crescita anche dal punto di vista delle possibilità di quelli che erano servi o schiavi prima, di acquisire in qualche modo la gestione dei territori che fossero loro, come veniva definito nel Medioevo l'allodio, ovvero il pieno possesso. Tutto questo è stata una trasformazione straordinaria, importantissima, che ha ovviamente condotto a un'evoluzione della società completamente diversa da quella che c'era prima. Ecco perché i cambiamenti sociali, economici, ma che spesso derivano anche da un aspetto climatico, ci possono portare ad una situazione sociale completamente diversa. Non dico importante, ma diversa. E questo tutto sommato potrebbe essere anche una ulteriore analogia con il momento che stiamo vivendo.
Professor Ferrero, lei prima citava un periodo di violenza, un periodo di guerre, un periodo di situazioni difficili, tant'è che poneva anche davanti alla nostra attenzione un parallelismo con la situazione attuale che stiamo vivendo. Sullo sfondo però, questo almeno è la storia che ce lo dice, c'è la presenza del mondo religioso, c'è la presenza anche dei movimenti monastici. Che ruolo hanno in questo passaggio di millennio?
Un ruolo di assoluta importanza, rilevanza potremmo dire. Noi dobbiamo pensare che nello scavallamento di questo millennio ci troviamo di fronte a dover affrontare un cambiamento di punti di riferimento. Mentre prima erano semplicemente un papato che stava crescendo, un impero carolingio che stava assumendo un ruolo di fondamentale importanza nell'Occidente europeo, ma che sul finire del IX e del X secolo già accusa degli evidenti sintomi di degradamento. Bene, in questo momento in cui gli aspetti di controllo sociale vengono meno, si sviluppa sostanzialmente una sorta di liberalizzazione dei comportamenti sociali, dei comportamenti di quella che era una classe sociale emergente, quella dei milites, dei cavalieri, aspetto estremamente interessante nel mondo medievale, che è stato studiato moltissimo negli anni 80 e 90, ma che oggi è molto trascurato, ma che varrebbe la pena riprendere in mano. Bene, questa classe, che è una classe per così dire intermedia, non è la classe dei grandi possessori, dei grandi come dire, gestori della cosa pubblica, ma che una classe intermedia non ha gli strumenti in mano per poter vivere, per così dire, serenamente. Sviluppa il proprio interesse e indirizza le proprie pulsioni verso gli aspetti più, potremmo dire con un termine molto attuale, brutali della società. È violenza. Questi giovani, che hanno comunque un retroterra economico molto importante, perché sono figli, nipoti di grandi possessori, di ufficiali pubblici che appartenevano ancora al mondo carolingio, non trovano però un proprio indirizzo. E tra questo momento e quello che avverrà più tardi, che sarà cioè l'incanalizzare queste forze verso un mondo violento comunque, ma che sarà quello delle crociate, ovvero dare a questi giovani la possibilità di sfogare le proprie pulsioni, bene, questo è un momento molto importante. Ma dall'altra parte, dal punto di vista religioso, ci troviamo anche al crescere, già dopo comunque la crisi dell'impero di Carlo, al crescere di questa nuova esperienza politico-religiosa che è Cluny, che diventa una sorta di terzo polo, un momento di assoluto rilievo nella politica europea, perché l'Europa è comunque il mondo, e che diventerà un ago della bilancia tra impero e papato. Questo ci permette comunque di capire come questo, che neanche è un secolo, è soltanto una parte di un secolo, una pochissima parte di un secolo, rappresenta comunque un momento di estrema importanza nel cambiamento, nell'evoluzione della società europea.
Bene, è un bel percorso quello che lei ci ha proposto, proprio una fotografia molto ampia e dettagliata, almeno in alcuni momenti, che emerge da questo libro che lei ci consiglia di rispolverare, di togliere dagli scaffali delle biblioteche per poter passare un'estate in compagnia del Medioevo. Ricordo i dati di questo libro: Guy Bois è l'autore, il titolo è L'anno 1000, il mondo si trasforma, pubblicato in italiano per i tipi dell'editore La Terza, ma è possibile trovarlo anche declinato da qualche club degli editori, per cui magari sui mercatini o attraverso i siti dei libri usati si può anche trovare. Professor Ferrero, prima di salutarci, una brevissima frase per convincere il nostro pubblico ad andare alla ricerca di questo compagno per l'estate.
La storia ci può dare qualcosa di molto importante per capire non soltanto il presente, ma anche e soprattutto il passato, che sono due comunque elementi intercambiabili, perché noi troppo spesso pensiamo che il passato sia qualcosa di effettivamente, mi scusi il gioco di parole, passato, mentre in realtà può essere un esempio importante per capire quello che sta succedendo anche l'oggi.
E forse è anche indispensabile per andare verso il futuro. Grazie ancora al professor Ferrero di essere stato in nostra compagnia, di averci proposto questa lettura che potrà essere una compagna per queste settimane calde che ci separano dalla ripresa delle attività dopo la pausa estiva. Chissà che tra i nostri ascoltatori non ci sia qualche appassionato del Medioevo così appassionato da andare a ricercare questo libro che, lo dicevamo all'inizio, ha qualche anno sulle spalle ma non ha perso per nulla la propria attualità. Noi ci fermiamo qui, vi ringraziamo di essere stati all'ascolto. Nelle prossime settimane sarete in compagnia delle repliche, di una scelta di alcune puntate di Quilisma. Grazie sin da ora di restare all'ascolto anche durante l'estate. Ci ritroveremo poi alla fine di agosto per parlare ancora di Medioevo e Rinascimento, per parlare di cultura, di musica e naturalmente anche di tante altre cose. Buona estate a tutti, una risentirci da Giovanni Conti.
Povertà d'innamorata, grande la tua signoria. Mia è Francia ed Inghilterra, in framar aggio gran terra, nulla me se muove guerra, si la tengo in mia balia. mia è la terra de Sassonia, mia è la terra de Guascogna, mia è la terra de Borgogna con tutta la Normannia. Mio è lo regno teutonicoro, mio è il regno boemioro, Ibernia e Dacioro, Scozia e Fresonia. Mia è la terra de Toscana, mia è la valle spoletana, mia è la marca anconetana con tutta la Schiavonia. Mia è la terra siciliana, Calabria e Puglia piana, Campania e terra romana con tutto il pian de Lombardia. Mia è Sardegna e Renno Cipri, Corsica e quel de Creti, de là del mar gente infiniti che non saccio la vestia. Medi, Persi, Etelamiti, Iacomini e Nestoriti, Giurgiani, Etiopiti, India e Barbaria. Le terre ho dato al lavoranno, agli vassalli a coltivanno, gli frutti dono in anno, tant'è la mia cortesia. Terre, erbe con lor colori, arbori e frutti con sapori, bestie, miei servitori, tutte e mia befolcaria. Acque, fiumi, lachi e mare, pescetegli e lor notare, aere, venti, uccel, volare, tutti me fonno giollaria. Luna, sole, cielo e stelle, fra miei tesor non son covelle. De sopra cielo si ston quille che tengon la mia melodia. Poiché Dio al mio velle, possessor donne covelle, le mie lale, on tante penne, de terra in cielo non m'è via. Poi il mio voler a Dio è dato, possessor so donne stato, e il loro amor so trasformato. Innamorata cortesia.